Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ucraina, cresce la tensione nei cieli dell'est. Il primo ministro polacco dichiara: la guerra in Europa è reale. Medio Oriente, l'esercito di Israele colpisce la Siria, almeno 38 morti. Estenderemo l'offensiva a nord contro Hezbollah, dice il ministro della difesa israeliano. Australia, dopo meno di un mese in carica, l'ambasciatore sudcoreano si dimette e torna in patria. Nello sport, tennis, Miami Open, Jannik Sinner travolge Medvedev e vola in semifinale. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 30 marzo, che apriamo con un aggiornamento della situazione in Ucraina, dove proseguono i pesanti attacchi che anche nei giorni scorsi l'esercito russo ha portato avanti nel paese, prendendo di mira soprattutto le centrali termiche, lasciando così 3 regioni del paese senza corrente elettrica. L'attacco ultimo ha provocato la reazione della Polonia, che ha fatto decollare i suoi caccia per svolgere attività di sorveglianza e sicurezza sul suo spazio aereo. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che la guerra in Europa è reale, anzi è iniziata più di 2 anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile, letteralmente. Queste sono state le sue parole. Tusk ha ribadito la necessità di proteggere l'Ucraina e di lavorare per la sicurezza dell'Europa. E nella notte l'aeronautica militare italiana ha intercettato degli aerei russi sul Mar Baltico. Intanto in Russia, nell'ambito delle indagini sull'attacco al Krokus City Hall e sui 4 uomini fermati dopo la sparatoria con l'accusa di terrorismo, tutti di passaporto tagico, il Tagikistan, che è un paese dell'Asia centrale dell'area ex sovietica che ospita una base militare russa, ha arrestato 9 persone sospettate di avere legami con l'accaduto e radunato le famiglie dei presunti attentatori per interrogarle. Una settimana dalla sparatoria nella sala da concerti di Mosca, il bilancio dei morti è salito a 180. Ora ci spostiamo all'altro fronte di guerra, quello in Medio Oriente. Ieri l'esercito israeliano ha colpito la città di Aleppo, uccidendo almeno 38 persone. Si tratta dell'attacco più letale di Tel Aviv sulla Siria dall'inizio del conflitto il 7 ottobre. Secondo l'agenzia Reuters, tra le vittime ci sarebbero 5 membri del gruppo militare libanese Hezbollah vicino ad Hamas. Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato: Israele estenderà la sua offensiva al nord e aumenterà gli attacchi, arrivando ovunque si trovino Hezbollah. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito gli attacchi di Israele in Siria inaccettabili e contrari alla legge internazionale, con potenziali conseguenze estremamente pericolose. Secondo il Washington Post, nonostante le preoccupazioni per un'offensiva militare a Rafah, gli Stati Uniti hanno autorizzato il trasferimento di miliardi di dollari in bombe e aerei da combattimento allo Stato ebraico. L'alto generale degli Stati Uniti ha spiegato che l'amministrazione Biden non ha fornito a Israele tutte le armi richieste e che le sta usando come leva per contrattare lo sblocco degli aiuti diretti alla striscia di Gaza. Il segretario stampa del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder, ha dichiarato di essere in costanti discussioni e trattative con Israele.
And certainly after October 7th, we worked very hard to rush security assistance to Israel in support of their efforts to defend themselves against attacks from Hamas and future terrorist attacks. And when it comes to the provision of security assistance to include weapons and weapon systems, it's part of our efforts, long-standing efforts, to ensure Israel's qualitative military edge.
Veniamo in Australia. A 10 giorni dal suo arrivo, l'ambasciatore della Corea del Sud in Australia si è dimesso e ha lasciato il paese per fare rientro in patria. Lee Jong-sup, che era stato nominato 4 settimane fa, è indagato con l'accusa di aver cercato di influenzare un'indagine sulla morte di un marine avvenuta l'anno scorso mentre era a capo della difesa. La sua nomina ha messo a dura prova il partito di governo del presidente Yoon Suk-yeol, a meno di 2 settimane da una combattuta elezione parlamentare con l'opposizione, che ha accusato il presidente di voler allontanare Lee proprio per limitare i danni al suo partito, il People Power Party. Ora in Northern Territory, dove la polizia ha arrestato 3 minori di 12, 13 e 17 anni per un furto con scasso ad Alice Springs. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno spiegato che diversi ragazzini armati di un cacciavite, un'arma da taglio e potenzialmente un'arma da fuoco si sono introdotti in una casa nel quartiere di Gillon, dove erano presenti 2 persone. Il commissario della polizia Michael Murphy ha spiegato che si stanno svolgendo indagini per identificare gli altri minori coinvolti.
We've got some really good footage identifying everyone else involved, so we're expecting some pretty quick action on that and arrests and the information leading to what actually was used.
Ad Alice Springs, appunto, continua il coprifuoco notturno per tutti i minori dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino, questo anche nei prossimi giorni. Ora in South Australia, dove dei 30.000 aventi diritto per eleggere la prima voce delle nazioni indigene locali nel Parlamento statale, poco meno del 10%, ovvero circa 2.600 persone, hanno espresso la loro preferenza. Le popolazioni indigene e isolane dello stretto di Torres sono state chiamate a eleggere i 46 membri del Voice to Parliament in un'elezione il 16 marzo, la cui partecipazione non era obbligatoria. April Lowry, una donna Meuning e Kokata, commissaria federale per i minori aborigeni, ha dichiarato a SBS News di non essere sorpresa della bassa affluenza alle urne dopo il fallimento del referendum nazionale per la voce indigena in Parlamento a Canberra. L'ascoltiamo.
It does indicate that we had very little resources going into support more Aboriginal people register to vote. Notwithstanding, we know that we experienced a backlash nationally here because there was a failed referendum. However, we are proceeding with the First Nations voice to Parliament. It's our voice to Parliament. It's our Aboriginal people voting for our elected representatives. So for us that's really important.
Ora torniamo brevemente all'estero per una notizia che arriva dall'Italia. Francesco Schiavone, noto come Sandokan, capo del clan dei Casalesi, uno dei più potenti clan camorristici e una delle più potenti organizzazioni criminali in Italia, ha deciso di collaborare con la giustizia. Schiavone era stato arrestato nel luglio del 98 e condannato all'ergastolo per diversi omicidi ed è da allora recluso al regime del 41 bis. Roberto Saviano, lo scrittore autore di Gomorra, in un video pubblicato su Instagram si è chiesto nelle ore scorse se la mossa di Schiavone non sia solo un modo per evitare di scontare la condanna. Collaborerà dando importanti informazioni, si chiede Saviano, come dove si trovano i soldi della camorra, e parlerà dei legami con la politica e l'imprenditoria. Queste le domande dello scrittore. Ci spostiamo ancora una volta sempre all'estero per andare negli Stati Uniti. Il Dipartimento dei Trasporti del Maryland ha chiesto all'amministrazione Biden 92 milioni di dollari australiani per la bonifica della nave dell'area del porto che ha provocato il crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora, ma il costo totale delle operazioni rimane incerto. Giovedì notte è arrivata la gru che ha iniziato questa mattina le operazioni. I soccorritori hanno salvato 2 delle 8 persone cadute in acqua a seguito del crollo del ponte, ma 6 operai al lavoro sul ponte, tutti immigrati, sono presumibilmente morti. Torniamo in Australia per concludere con una buona notizia. Più di 23 milioni di dollari sono stati raccolti in occasione del tradizionale Good Friday Appeal per il Royal Children's Hospital di Melbourne. Rebecca Cowan coordina l'evento che si svolge ogni anno di Venerdì Santo e ha dichiarato a Nine Radio che si tratta di un risultato da record.
This year's appeal was incredible. We had so many people get behind it, and just throughout the whole day, just the community, patients, families, everyone just supporting and donating what they were able to donate, and it's just an incredible result.
Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Tennis Master 1000 di Miami, Jannik Sinner vola in semifinale dopo aver travolto il suo avversario russo Daniil Medvedev. L'azzurro ha dominato e chiuso in due set battendo l'avversario per 6-1, 6-2. Se dovesse conquistare il torneo contro il vincente dell'altra semifinale tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov, che si gioca oggi alle 10 ora australiana, l'altoatesino diventerebbe il numero 2 al mondo, scavalcando Carlos Alcaraz. Calcio, torna la Serie A questa sera al Maradona con Napoli-Atalanta, attesissima anche la sfida Lazio-Juventus. Per i temerari però domattina alle 4, le altre partite della giornata sono Genoa-Frosinone, Torino-Monza, Fiorentina-Milan, che chiude la prima tornata di partite prima di Pasqua. Si riprende lunedì in Italia con Bologna-Salernitana-Cagliari-Hellas, Sassuolo, Udinese, Lecce, Roma, e a chiudere Inter Empoli. Nella AFL, Fremantle ha battuto Adelaide per 35 punti a Perth, e Carlton ha sconfitto North Melbourne per 56 punti all'MCG ieri. Oggi Essendon affronta St Kilda e Port Adelaide affronta Melbourne. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. A Perth parzialmente nuvoloso, una massima di 29 gradi, Adelaide sereno 31 gradi, Melbourne cielo coperto 24 gradi, a Hobart possibili piovaschi 21 gradi, a Canberra soleggiato 30 gradi, a Sydney cielo sereno 27 gradi, a Brisbane nuvoloso 28 gradi, a Cairns isolati piovaschi 31 gradi, a Darwin precipitazioni una massima di 33 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.